Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo.
Puntata numero 67. Tre amori di Apollo. Tra i numerosi amori di Apollo, oggi incontriamo quello per Giacinto, l'unico che possa essere confrontato con quello per Dafne, per il coinvolgimento del dio. In seguito, quello per Coronide, che porterà in grembo il figlio più famoso di Apollo, e infine affronteremo l'incredibile vicenda di Creusa, madre di Ione, re degli Ateniesi. Giacinto. Apollo si innamora del giovane Giacinto, principe spartano, di cui si innamorano non soltanto il cantore Tamiri, che è ricordato per essere stato il primo uomo ad aver giaciuto con un altro uomo, ma anche, come è tristemente noto, il vento Zefiro. Per Apollo, Tamiri non rappresenta in realtà un rivale di cui preoccuparsi troppo. Saputo infatti che egli passa il tempo a vantarsi di essere in grado di superare le muse nel canto, Apollo non fa altro che andare a riferire questa sbruffonata alle muse in persona. Queste, offese ed irate con il cantore, lo puniscono, privandolo della vista, della voce e della memoria. Il pericolo per Giacinto, ahimè, è rappresentato dal vento Zefiro, che, rifiutato dal giovane bellissimo d'Altero, diviene follemente geloso di Apollo. Un giorno, mentre il dio sta insegnando al fanciullo come si lancia un disco, Zefiro mette in atto la sua vendetta. Se lui non potrà avere l'amore di Giacinto, nessuno lo avrà. Apollo e il giovane lanciano, ognuno a distanza di sicurezza, i loro dischi. È l'ora meridiana, mezzogiorno, per cui il sole non dà noia nel puntare la mira, l'aria è tersa e non c'è un soffio di vento. Condizioni ideali per impratichirsi. Zefiro, nascosto dietro a delle alte cime, attende che Apollo, ridendo, lanci il suo disco per giungere all'improvviso con quanta forza ha. Il geloso vento devia in aria il disco e lo dirige verso la tempia di Giacinto. Il giovane, colpito, stramazza a terra e muore. Avvilito per essere stato la causa della morte del proprio amante, Apollo trasforma il sangue che esce dalla mortale ferita del giovane nel fiore che porta ancora oggi il suo nome. Anticamente si credeva che i bulbi di questi fiori avessero il dono di rallentare l'entrata nella maggiore età negli adolescenti, come se lo spirito dell'innocente vittima di Zefiro avesse il potere di donare ancora giovinezza. Coronide. Presso il lago Bebiade, Apollo ammira una bellissima fanciulla umana che si sta lavando i piedi. È Coronide, la vergine cornacchia, figlia di un suo dichiarato nemico, ma quando la passione avanza, Apollo, figlio di Zeus, non si fa fermare da inezie del genere. Ah, non ti far ingannare dal significato del nome della giovane Coronide. All'epoca di questo racconto, i corvi e le cornacchie sono animali bellissimi e aggraziati. Apollo intesse una relazione, diciamo, segreta con la giovane e presto concepisce con lei un bimbo. Il dio torna frequentemente a trovare la giovane che con passione si abbandona ai suoi abbracci. Ma la relazione, a causa dell'inimicizia del padre nei confronti di Apollo, rimane clandestina e perciò il dio non può rimanere sempre in compagnia di Coronide. Nel periodo in cui Apollo non le fa visita, accade qualcosa che segnerà il destino della giovane. Secondo alcuni per assecondare la volontà del padre, secondo altri a causa del suo eccesso di desiderio, Coronide prima si concede e poi diviene sposa di Ischi, un uomo forte e ricco, il cui nome significa l'uomo del pino. È un corvo a portare ad Apollo la triste notizia che il suo seme, il seme del dio, verrà intaccato nel grembo di Coronide da quello impuro di un essere umano. Il corvo anticamente si dice avesse le piume di un bianco accecante ed era per questo l'animale preferito da Apollo. L'ira del dio, alla notizia recatagli dal volatile, quasi uccide l'animale, bruciandogli le piume che da allora sono più nere del nero. Infuriato per il tradimento di Coronide, Apollo non tenta nemmeno di fermare la mano della vendicativa sorella Artemide quando scocca la sua freccia per uccidere la giovane. Ma il piccolo che la giovane reca in grembo, che colpa ha? Nessuno, tranne Apollo, sa dell'esistenza di questa gravidanza. Dalla pira su cui viene posto il corpo della sfortunata giovane, Apollo, grazie alle sue arti divine di medico, trae a sé da Coronide il feto divino. Lo reca poi da Centauro Chirone, l'essere vivente più saggio e sapiente mai esistito, affinché se ne prenda cura e lo cresca. Al piccolo viene dato nome Asclepio, diverrà il medico più famoso della storia. La sua voglia di imparare l'arte medicale è superata solo dalla sua abilità nel guarire. Una grande dote lo caratterizza. È sempre pronto ad intervenire in aiuto di chi sta soffrendo. Apollodoro afferma che Atena stessa gli ha donato del sangue della Gorgone Medusa, il sangue delle vene di destra per recare la morte, mentre quello delle vene di sinistra per guarire da ogni male. I suoi figli saranno i medici di campo al seguito degli Achei a Troia, assicurando la guarigione di molti eroi feriti. Come forse ricordi, Asclepio perde la vita, folgorato da Zeus, per aver resuscitato Ippolito, figlio di Teseo. Ma qualcuno dice che egli, dopo quella morte, sia stato assurto a divinità e che ancora oggi la sua pietà per chi soffre lo spinga ad intervenire spiritualmente per soccorrere i feriti e i malati. Creusa. La storia di Creusa, madre di Ione, capostipite della gente ionica, giunge fino a noi grazie a una tragedia di Euripide, Ione, appunto. Questa storia è così bella che soppianta ancora oggi nel cuore degli ateniesi la reale genealogia di questo re. Creusa, giovanissima e bellissima principessina, appena entrata nell'adolescenza, passeggia sull'acropoli di Atene. Nulla sospetta e giocosamente saltella sulle pietre. Ignora che Apollo l'ha notata e che, rimirandone le pur ancora immature forme, si è invaghito di lei. Il giovane e adolescente Dio, volando, rapisce Creusa e la porta in una grotta dove la fa sua con violenza. Sola, abbandonata e piangente, Creusa torna a casa cercando, piena di vergogna, di nascondere a tutti quanto è accaduto. Prova a dimenticare questo drammatico evento, ma il suo corpo, che muta, implacabile, glielo ricorda. Ella aspetta un bimbo dal Dio. Si isola in casa, veste indumenti abbondanti per nascondere il suo stato e, venuto il tempo, partorisce in una stanza remota un bel bimbo. Subito dopo si reca nella stessa caverna in cui è stata violata. Qui, ottemperando con la morte nel cuore ad una decisione maturata nei 9 mesi precedenti, abbandona in quella grotta il neonato avvolto in fasce in una cesta e fugge via. Il bimbo è destinato a morte certa, ma Apollo, che veglia di lontano sulla propria prole, invia Hermes a prendere quella cesta e la fa portare al tempio di Delfi. Il fagotto piangente attira l'attenzione della profetessa, la quale subito decide di gettare via quel bambino. Inopportuno è il suo stare nel tempio ed incosciente la madre che l'ha dentro al tempio abbandonato, condannandolo a morte. Solo che al primo sguardo al figlio di Apollo, la profetessa, possiamo dire, si intenerisce invaghendosi di quell'infante così bello e perfetto e, a discapito della regola, prende il bimbo per sé, facendolo crescere come se fosse figlio suo. Ione, questo è il nome del trovatello, cresce come guardiano del tempio. Creusa ha trovato un marito, il nobile Xuto. Ella è figlia del re di Atene, per cui la coppia spera di avere un erede da inserire nella famiglia reale. Ma questo figlio non arriva. Entrambi preoccupati si recano al tempio di Apollo a Delfi per chiedere un responso su questa loro sterilità. Creusa, che soffre ancora al pensiero del figlio abbandonato e creduto morto, poco volentieri si vuole recare al tempio del suo violentatore, ma solo qui, a Delfi, risiedono le speranze per questa coppia. Nel tempio, Creusa parla con Ione, il guardiano, suo figlio, ma nessuno dei due riconosce l'altro. Creusa, però, sente una inattesa attrazione per quel giovane, ma non sa dare un nome a questa strana sensazione. Pur desiderando di toccarlo e di abbracciarlo, Creusa, per decoro, fa tacere questi inappropriati, lei crede, desideri. Mentre i due parlano, sentendosi sempre più vicini, Xuto si sta recando nelle camere più interne per chiedere di avere un aiuto dal Dio. Apollo parla attraverso la voce della Pizia, la sacerdotessa, e questa riferisce a Xuto uno strano responso. Tuo figlio è la prima persona che incontrerai all'uscita del tempio. Xuto non capisce. Un figlio al tempio? Con passi indecisi percorre i corridoi che lo conducono fuori. Il tempio pare svuotato, non incontra nessuno. L'aria fresca che entra da fuori lo accoglie al varco dell'entrata e lì incontra Ione, che ha appena terminato di parlare con Creusa. Xuto lo abbraccia e lo bacia. Quello lì è suo figlio, bello come un dio, perfettamente formato nel corpo e con movenze aggraziate, anche se conduce una vita misera. Xuto è certo che quel giovane è sicuramente frutto di una sua vecchia relazione di cui ora ha addirittura scordato i particolari, ma questo non conta. Il suo cuore, colmo di gioia e di allegrezza, trabocca d'amore per questo, diciamo, figlio ritrovato. Xuto, Creusa e Ione riprendono la loro strada per Atene, dove il giovane verrà accolto con i più grandi onori. Creusa, però, non è per niente felice. Quel giovane è certo bello, aggraziato e di atteggiamenti nobili, ma non è frutto del suo ventre, è figlio di Xuto. Ella non sopporta che sul trono di Atene possa salire un figlio non generato da lei. Considera, insonne, nella notte, come la sua vita sia stata violata due volte, prima da Apollo e ora dal marito, che proprio dallo stesso Apollo ha ora ritrovato questo figlio inatteso. E questo erede le viene imposto, naturalmente e anche logicamente, senza discussione alcuna. Potrebbe lei chiedere a Xuto di rimandare a Delfi Ione e fare finta che questo ritrovamento non sia mai accaduto? E il pensiero del figlio che lei ha abbandonato la tormenta. La salita al trono di Ione offende persino la memoria di quel perduto infante. No. La sua triste situazione è senza via di uscita. Questi pensieri le tormentano l'animo e non la lasciano dormire. Vedere Ione che prova abiti e che velocemente si abitua alla vita da principe le fa salire il sangue alla testa. Questo supplizio deve finire. Creusa decide di avvelenare Ione, suo figlio. Nell'accampamento in cui si trova a bere e a festeggiare con altri dignitari, Ione riceve da un servo, complice di Creusa, la coppa avvelenata. Tutti ridono e scherzano, ignari di ciò che sta per accadere. Quando sta per appoggiare la coppa alle labbra, Ione ode un servo imprecare fuori dalla tenda. Per un uomo qualsiasi, questo evento passerebbe inavvertito, trascurato. Ma Ione, che ha passato tutta la sua giovane vita in un tempio, è sensibile a queste cose e trae un auspicio di malaugurio per quel brindisi. Chiede perciò ai convitati di versare a terra quel vino e ordina ai servitori di recarne di nuovo. Delle colombe si levano in volo da dietro degli orci di vino e atterrano in mezzo ai commensali. Becchettano nel vino davanti agli occhi stupiti di tutti. Una colomba che si nutre del vino versato da Ione emette un acuto lamento e muore. Ione si avventa sul servitore che gli ha passato la coppa e lo fa confessare. Saputa la incredibile verità, ovvero che Creusa, che egli ha incominciato ad amare come una madre, ha invece cercato di ucciderlo, Ione quasi impazzisce. Corre a palazzo, spada alla mano, per vendicarsi ed uccidere Creusa, sua madre. Solo l'arrivo della Pizia, la sacerdotessa che ha fatto da madre a Ione, salva la situazione, portandola a lieto fine. Apollo le ha ordinato di conservare la cesta e i panni in cui ha trovato il piccolo tanti anni prima. Il dio le ha ingiunto di lasciare il tempio, di recarsi ad Atene in quel giorno ed in quella ora e di consegnare a Ione quella cesta. Ione rientra con la cesta in mano e, obbedendo all'ordine della Pizia, la porge a Creusa, dicendole che è la cesta in cui da piccolo è stato trovato al tempio di Apollo. La disperata donna identifica quella cesta e quei panni dentro conservati. Il suo cuore quasi scoppia di gioia e vola ad abbracciare Ione. È lui il figlio abbandonato ma mai dimenticato. Entrambi si riconoscono, perdonandosi reciprocamente i terribili atti che stavano per compiere e che sono stati tutti sventati da Apollo. Xuto, di ritorno a palazzo, continuerà a crescere Ione credendolo figlio suo, e Creusa vedrà il suo bellissimo figlio sul trono. A modo suo, Apollo, come abbiamo visto anche nello scorso episodio, rimane lontano, non visto, in disparte. Le sue volontà si realizzano attraverso le azioni di altri personaggi. Apollo è veramente il dio della distanza, dello stare in lontananza, non visto. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.